E questo era per l'appunto il brano con cui abbiamo introdotto la rubrica Visti in prima visione, brano, come detto, del maestro Bruno Nicolai per la colonna sonora di questo film, ovviamente, come sempre, del 1972, del quale ci parla il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, Fabrizio, buongiorno, sono qui.
Benissimo, allora caro Marcello, come sempre ti lascio il privilegio di annunciare il titolo e di iniziare a raccontarci di questo film.
Allora, parliamo di un thriller horror italiano, diciamo uno di quelli che nel 72 furono numerosi, insomma era un periodo in cui facevano molto. Ed è La Dama Rossa uccide sette volte, però di un regista insolito. Emilio Miraglia, che in 2 anni fece un dittico, La notte che Evelyn uscì dalla tomba e La Dama Rossa uccide sette volte, utilizzando Marina Mazzatti come protagonista, diciamo, comunque co-protagonista nel caso del secondo film. Marina Mazzatti, un'attrice allora molto importante, che veniva dal teatro, dalla televisione, e che comunque partecipò molto alle vicende del cinema gotico italiano tra gli anni 60 e 70, tant'è vero che è ricordata non solo per il suo valore di interprete, diciamo, dei classici a teatro. Bene, questo film di Miraglia è un film che si basa sull'equivoco del soprannaturale. Cioè lui ha fatto, diciamo, questi due thriller gotici, probabilmente La Dama Rossa è quello un po' più compiuto, ma sono tutti e due dei film godibili che io suggerisco di ripescare. Si parla praticamente di una maledizione che grava su un castello tedesco, la famosa maledizione della Dama Rossa, che un tempo si dice ritornasse dalla tomba per uccidere la Dama Nera, che era stata autrice del suo assassinio. Nella famiglia si dice che ogni 100 anni questa donna deve tornare in vita come un fantasma e uccidere sette persone. E quindi, diciamo, c'è il nonno, diciamo, l'antico patriarca, che assiste nel bellissimo parco del castello due bambine, due sorelle che giocano e si fanno i dispetti, e allora lui per calmarle gli dice e gli racconta questa storia terribile, che sicuramente, insomma, è una delle scene, insomma, più riuscite del film, colpisce queste due bambine. E fa vedere loro un quadro nel salone del castello dove c'è appunto la Dama Rossa uccisa dalla Dama Nera, che avrebbe dato il via a tutta questa maledizione. Dopodiché ritroviamo, dopo 12 anni esattamente, cioè nel 1972, scadeva il centenario, troviamo queste sorelle, diciamo ormai grandi. Una delle due ha avviato una casa di moda, siamo in Germania, appunto in un piccolo paese non precisato, comunque dove c'è una specie di atelier di una certa classe, dove ci sono diverse, diciamo, modelle che interpretano praticamente varie parti e che ogni tanto, diciamo, comincia a succedere che muoiono, cominciano a morire. Ovviamente Katie, che sarebbe la discendente primaria, cioè una delle due sorelle, è terrorizzata e è convinta che la maledizione sia ritornata, anche perché custode di un segreto, cioè lei è convinta di aver ucciso la sorella per errore, facendola cadere nel laghetto dello stagno e facendole battere la testa. In realtà il film poi ci spiegherà che il nonno, temendo questa maledizione, aveva provveduto a sostituire la sorella, a metterla in salvo, con una contadinella, una ragazza, diciamo una bambina, che ne aveva preso il posto, sperando di vanificare la maledizione. In realtà la maledizione non si vanifica e il nonno è il primo a morire quando vede la Dama Rossa che entra nel castello e si dirige nella sua camera da letto. Muore di infarto. E da lì cominciano tutta una serie di delitti. Il regista gioca moltissimo a scompaginare un po', diciamo, tutta la trama del film, no? E lo fa in maniera, devo dire, piuttosto originale. Cioè, qui abbiamo tutte queste modelle, una più bella dell'altra, che sono addirittura gocce d'acqua. Cioè, praticamente, le pettinature, il tipo di abbigliamento molto sofisticato, cioè volutamente miraglia, cioè fa in modo che lo spettatore non riesca con chiarezza, diciamo nell'ambito del film, a distinguere l'una dall'altra, mentre diciamo le persone che sono più distinguibili sono appunto sicuramente Ketty e la cugina che è Marina Malfatti.
Ora, Marina Malfatti, che tra l'altro avevamo già ammirato in un altro film recentemente da noi raccontato, Tutti i colori
l'avevamo
del buio.
Ammirato, sì, perché in questo anno 72 la Malfatti ha fatto parecchi film, ma non ha fatto solo questo, ne ha fatti diversi altri proprio in quegli anni. Ha partecipato a molti film gotici italiani, al punto che era diventata quasi, diciamo, una piccola star anche del gotico italiano. Ora, il film insomma si dipana, praticamente c'è appunto questa Ketty che ha un amante che è Ugo Pagliai, tra l'altro, Ugo Pagliai, altro attore che allora era di grande rilievo sia per il teatro, soprattutto anche per la televisione.
Certo.
E Ugo Pagliai ha una moglie che è rinchiusa in una clinica specializzata perché è folle, la va a trovare e lei gli parla di una dama rossa che la viene a trovare e gli dice che lo dovrà uccidere, quindi ha detto io prima o poi ti ucciderò, in realtà finisce uccisa lei in una scena argentiana, non dimentichiamo che comunque Argento aveva cominciato a fare scuola da un paio d'anni con L'uccello delle piume di cristallo e quindi ci stavano insomma delle scene che comunque i registi non so quanto inconsciamente imitavano, e comunque rimane appesa praticamente a un cancello che rimane nel tentativo di fuggire, ed è la Dama Rossa che praticamente la fa impiccare a questo castello, a questo cancello. La caratteristica del film, questa è un pochino banale se vogliamo, no? Che ogni volta che la Dama Rossa si vede è interessante e suggestiva l'apparizione col mantello rosso, i guanti neri, il viso sfumato, non si riesce mai a percepire con chiarezza tranne che alla fine, al finale del film, però c'è una risata isterica, no? Ogni volta che compie un omicidio che
appesantisce un po' il racconto,
è un po' troppo insistita, un po' troppo poco credibile, però nel complesso c'è una certa capacità visionaria che già si era rilevata nella notte che Evelyn uscì dalla tomba.
Che è dell'anno precedente.
Che è dell'anno precedente. Ora bisogna fare un'osservazione innanzitutto. Il cinema gotico degli anni 60, che un pochino, diciamo, in qualche modo i suoi canoni li riprendeva dalla Hammer inglese, no? La Hammer Horror. Praticamente la casa, la famosa casa di produzione inglese che aveva appunto lanciato i vari Dracula, Christopher Lee e così via, insomma con grande, che grande successo insomma ebbero nel mondo negli anni 60, poi ripresa Hammer Horror da una bellissima canzone di Kate Bush negli anni 80, quindi celebrata anche da Kate Bush, era il modello appunto per molti film italiani, tra cui sicuramente anche questi film di Miraglia. La caratteristica però del gotico italiano anni 60 era soprattutto l'insistenza sui volti, l'insistenza sulle espressioni, in particolare delle donne, che erano viste o come ingenue oppure come false ingenue, in realtà demoniache, no? C'era anche, forse noi col tuo spirito cattolico, insomma, abbiamo visto anche nel cinema la donna come ambigua, come chissà, forse un retaggio culturale che ci siamo portati dietro, però abbiamo lanciato un'attrice appunto inglese, Barbara Steele, che non aveva avuto successo in patria e che è diventata la nostra eroina dei film gotici. Nei film degli anni 70 c'è sempre un'attenzione, e in questo film si vede molto bene, sui volti e sulle espressioni delle persone, però si modifica il tasso di violenza e soprattutto il tasso di erotismo.
Certo.
Quindi è il corpo, diciamo, non a caso vengono prese delle attrici stupende, tipo Sybil Dunning, per esempio, che in questo film fa la parte di una ninfomane, e appunto ci sono delle scene, insomma, con Ugo Pagliai di nudo. Cioè, si insiste anche sulla componente del thriller erotico, e c'è sempre questa attenzione o con lo zoom o col dolly sui primi piani, usando la macchina da presa in maniera molto abile, perché Miraglia è un regista abile. Però nello stesso tempo, nel contempo, si insiste molto sulla corporalità e sulla, appunto, drammatica uccisione di queste persone, di queste donne in particolare, non solo le donne, insomma. C'è anche, per esempio, un ricattatore che tra l'altro violenta anche Katie, perché sapeva che, o comunque faceva finta di sapere, che la sorella era scomparsa a causa di Katie. Si diceva che stava in America, in realtà Katie era convinta di averla uccisa, invece non era stata assolutamente, non era stata lui, lei, diciamo, e era stata invece la cugina, tra l'altro, cosa che il film ci spiega a un certo punto, quindi anche abbastanza contorto per certi aspetti della trama. Però questo ricattatore finisce ucciso dalla Dama Rossa, in maniera che poi Argento riprenderà, non so quanto cosciamente, in Profondo Rosso. Cioè, praticamente viene trascinata con una macchina, diciamo, questo ricattatore, che aveva tra l'altro violentato Katie, oltre che ricattarla, e muore praticamente sbattendo, insomma, la testa al guardrail, insomma. Una scena che ritroviamo simile in Profondo Rosso.
Allora, Marcello, per continuare a parlare di questo film, visto appunto la ricca e corposa colonna sonora, abbiamo detto, del maestro Bruno Nicolai, del quale magari faremo qualche accenno anche riferendoci a qualche altra pellicola da lui commentata, certo, musicalmente. Dopo aver sentito praticamente la musica dei titoli di testa, che porta proprio il titolo di La Dama Rossa uccide 7 volte, suggerirei l'ascolto di un secondo brano, un paio di minuti, L'eredità è agguato nel buio, sempre dalla colonna sonora de La Dama Rossa uccide 7 volte, che oggi il nostro esperto Marcello Gerardi sta dipanando all'interno della rubrica Visti in prima visione. Beh, di certo Bruno Nicolai sapeva, era esperto di come, diciamo, commentare con la giusta attenzione quello che appunto stava succedendo sullo schermo, giusto? Bruno Nicolai non è un caso che...
Bruno Nicolai è uno degli autori più importanti, era oscurato solo a Morricone, sì, perché Bruno Nicolai ha fatto delle colonne sonore stupende, per esempio, te ne cito una, tanto per dire, Corri uomo corri, di Sergio Sollima. Un western con Thomas Millian, quando Thomas Millian ancora non faceva monnezza, certo. Ma faceva i western, per esempio, anche impegnati a loro modo, addirittura formativi socialmente e politicamente.
Beh, lavorò parecchio con Sergio Martino, o con lo stesso con Miraglia Martino. Aveva fatto quello che dicevi tu prima, La notte che Evelyn uscì dalla tomba.
Esattamente,
tra
sì.
L'altro vedo anche qualcosa di come dire, di straniero, perché ha lavorato anche con Jean-Louis Trintignant l'anno successivo e sì. Poi ovviamente con molto del cosiddetto B-movie dell'epoca, da Mariano Laurenti a
sì,
Umberto Lenzi.
Era molto, 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 molto versatile. E ricordo per esempio che fece un piccolo classico, no? Mi ricordo che una volta mi trovai a parlarne con delle persone che venivano dalla Spagna, no? E citai Jess Franco, che è praticamente un autore di culto, insomma, dell'horror, insomma, che ha fatto tantissimi film, molti dozzinali, banali, alcuni molto importanti. Per esempio, Nicolai ha pure musicato Il Conte Dracula, che è un classico considerato in Spagna, di Jess Franco, di questo autore, e c'era Christopher Lee, una versione estremamente fedele al racconto di Bram Stoker, assolutamente originale, un film originale e che comunque ha circolato poco, insomma, bisognerebbe riprenderli, queste sono delle chicche. Insomma, era un autore, musicista versatile, ha lavorato molto nei western italiani, mi ricordo lo trovavamo spessissimo, anche per esempio Il Mercenario con Franco Nero. Era un grande autore.
Sì, poi ecco, andando a vedere la sua discografia applicata al cinema, praticamente sì. Dal 67 fino a metà degli anni 70 era veramente una macchina da guerra, nel senso che lavorava tantissimo.
Sì. Ha lavorato tantissimo proprio con Franco, gli ha fatto diversi film con Jess Franco. Ha lavorato con Sergio Martino, per esempio, in La coda dello scorpione. Ha lavorato in Tutti i colori del buio, di cui abbiamo parlato,
certo.
Altro ottimo film di Martino. Ha fatto un sacco di western, di thriller, insomma, poi ha fatto persino commedie, tipo per esempio quella di Laurenti, che poi è diventato...
Quel gran pezzo di Rubalda,
sì,
certo.
Sì, di Rubalda, con la Fenech, che è diventato quasi...
Iconica, certo, certo.
Sì.
Ma
per
vedo
dire,
che a fine carriera ha lavorato anche con Sandro Bolchi, per esempio in una
sì.
Trasposizione della coscienza di Zeno di
Idris sì, Veno. Sì, 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 sì.
Insomma, quindi insomma, quando si va a pescare in questo genere, anche se spesso viene considerato un sottogenere o comunque non un genere di grande valore artistico,
no? Appunto,
e
sì.
Però alla fine si trovano elementi molto interessanti e stimoli
sì,
e spunti.
Diciamo che
dopo Tarantino
che ha rivalutato tutto questo filone di thriller italiani, di poliziotteschi, di horror, insomma, e diciamo che la critica è stata un po' più attenta, no? Forse è andata pure a riprenderle. Io ricordo che certi film come questo, c'era per esempio sul Messaggero, c'era Vice, c'era una critichetta magari di
poche righe.
10 righe, no? 10-20 righe, in cui si diceva sì, discreto, non è male, però insomma assolutamente non analizzando il film. Che adesso invece questo film, come tanti altri, sono considerati piccoli cult movie.
Certo.
Sono film innanzitutto che denotano la grande capacità che gli autori italiani di serie B avevano di fare cinema spettacolare, di farlo con effetti speciali limitati. Bava aveva insegnato tantissimo, Riccardo Freda, Mario Bava, cioè, quindi alla fine il cinema italiano gotico, o in questo caso diciamo falsamente gotico, perché in realtà l'intreccio soprannaturale è solo apparente, in realtà era soltanto un complotto ereditario,
certo.
Quindi niente più di quello, però le immagini erano anche gli effetti speciali utilizzati erano gotici, per esempio le immagini del quadro che sono inquietanti e suggestive anche per la musica di Nicolai. E nel finale, quando la Ketty si trova praticamente diciamo imprigionata nel segreto del castello, il castello, diciamo, lì arriva a un certo punto, rischia di morire soffocata, perché appunto la cugina, che era la vera autrice, diciamo, del complotto, praticamente libera l'acqua, quindi praticamente rimane in una cripta con i topi. Insomma, è un'immagine fortemente gotica e anche molto ben girata, no? Quindi questo film, diciamo, alla fine svela in maniera un po' meccanica, no? Perché dà troppe spiegazioni ed è costretto a dare spiegazioni, perché in effetti è confuso. Ci sono state tutte queste donne, appunto, queste modelle che morivano una dietro l'altra,
molto simili tra loro,
molto simili tra loro, quindi certe volte ti veniva il dubbio addirittura: ma questa qual era? Aspetta, fammi ricordare, certo. È questa, quell'altra. Per esempio, Sybil Dunning, che è una delle, diciamo, delle più belle, insomma, che appaiono e che poi ha avuto una carriera anche negli Stati Uniti importante, fece per esempio anche Donne Amazzoni sulla Luna di Landis, che rimane un piccolo cult movie, insomma, quindi
omaggia proprio il cinema di serie B, insomma,
omaggia il cinema di serie B, ed era una, diciamo, una donna iconica, statuaria, che non a caso è quella che ha le scene di nudo più, se vogliamo,
esplicite.
C'era Barbara Boucher, che a quei tempi era un'altra attrice iconica. Però voglio dire, intendiamo, queste attrici tipo la Boucher, la Malfatti e queste altre che appunto girano intorno, insomma, al thriller gotico del periodo, erano attrici, insomma, di serie B, ma di grande capacità, di grande, diciamo, anche di capacità espressive, che difficilmente adesso io ritrovo in tante attrici italiane, che certe volte addirittura uno stenta a ricordare il nome, no?
A proposito del discorso del cinema di serie B, eccetera eccetera, un punto fermo che ogni volta ribadiamo quando si raccontano nella nostra rubrica di questi film è il fatto che, per esempio, in questo caso era la Cine Ritz che ha distribuito il film. Innanzitutto, gli incassi di questi film non erano solamente a livello nazionale, ma la pellicola è stata esportata.
No, erano prodotti che erano pensati anche per l'estero. Erano esportati, erano fatti, per questo avevano proprio anche una loro accuratezza, no? Anche produttiva, c'erano degli sforzi produttivi. Questi erano i film che venivano esportati all'estero e che alla fine il successo delle case di produzione che appunto lanciava questi film finivano per i film d'autore.
Certo.
Cioè questa casa editrice, la Cine Ritz, utilizzava i soldi della Dama Rossa per sovvenzionare, che ne so, Valerio Zurlini, faccio un esempio.
Certo, o Petri,
o comunque un altro,
certo.
Insomma, Petri o quello che sia, no?
Tra l'altro un'altra cosa che mi salta agli occhi è che questo film è stato distribuito nei cinema italiani il 18 agosto del 72, quindi in un periodo in cui normalmente le sale cinematografiche tendono ad essere vuote. Loro facevano uscire questi film anche perché tu ricorderai benissimo che molto spesso le anteprime, appunto, estive di questi film venivano lanciate nei luoghi di villeggiatura, in quelle famose arene che abbiamo frequentato parecchio spesso e volentieri, proprio perché servivano un pochettino da sondaggio, per vedere appunto l'andamento
della
pellicola.
Io me lo ricordo che questo film, in particolare lo ricordo bene perché mi incuriosì subito, anche per l'immagine che c'era di questa dama appunto anche nel cartellone, e è durato qualche mesetto, non è che è scomparso subito.
Ma infatti, cioè, adesso che mi ci fai pensare bene,
successo ha avuto.
C'era poi un filone proprio dei film cosiddetti appunto di serie B, che veniva sfruttato fortemente nella programmazione delle arene estive, proprio perché la situazione balneare, di vacanze, eccetera, eccetera, esaltava le comitive a frequentare questi cinema, certo, all'aperto, certo. Perché era ovviamente un'occasione di svago in più, poi se c'era qualche donna scollacciata ancora meglio,
non dispiaceva, poi in quel periodo era anche abbastanza
frequente,
diciamo,
certo.
Frequente, insomma. Io ricordo per esempio che nel 66, che però non, questo film l'ho visto molti anni dopo, I lunghi capelli della morte, cioè uno degli elementi di successo di questo film, che era peraltro un bel film, di Margheriti, che era un maestro, Antonio Margheriti, era un vero maestro, forse soltanto dietro a Bava e Freda, però un maestro che ha anche lavorato nei primi anni 70, cioè ebbe un grande successo e fece scandalo perché fuggevolmente si vedeva un seno di Barbara Steele.
Sì, sì, beh.
Quindi utilizzavano la bellezza iconica di certe star proprio per lanciarli anche poi a livello internazionale. Nel frattempo la censura si andava allentando,
certo,
diciamo,
certo.
Lentamente i temi venivano, insomma, era anche un periodo di grande libertà espressiva, diciamolo. C'era anche un periodo di grande libertà espressiva, il cinema era più consapevole dei propri mezzi e c'era stata anche una maturazione da parte del pubblico che esigeva certi prodotti, insomma, che fossero più possibile immaginifici o comunque, quando c'erano film realistici, che fossero film realistici.
Quindi, insomma, in conclusione, al di là della scelta della pellicola, che rientra perfettamente nelle caratteristiche...
In questo canone, rientra... È una pellicola visionaria, c'è per esempio un'immagine di un sogno onirica in cui Ketty, praticamente che sta dormendo, si vede una grande sala enorme e in fondo a questa sala c'è il letto dove lei dorme. La Dama Rossa che percorre tutto questo salone, ma saranno 100 metri paradossalmente di corsa, arriva da lei, la pugnala alla mano e lei si sveglia di soprassalto e guarda la mano, non aveva nulla, no?
Certo.
Però per dire, delle immagini molto curate.
Certo, e poi ovviamente immagino anche l'effetto sorpresa in sala, insomma.
Sì, l'effetto sorpresa in sala, infatti mi ricordo che film, insomma, ebbe successo, divenne un piccolo film di culto. Anche da parte del pubblico ci fu un buon riscontro, superiore probabilmente a quello che si
potesse
che
aspettare,
lo stesso Miraglia, cioè, si aspettasse, insomma.
Tra l'altro, la cosa particolare, leggo che questo è stato l'ultimo film girato da Miraglia,
sì.
Morì 10 anni dopo, però inspiegabilmente, nonostante il successo di questo film,
misteriosamente si è allontanato, non so perché.
Allora, caro Marcello, mi corre come sempre l'obbligo di arrivare alle conclusioni della nostra rubrica, che appunto porta il titolo di Visti in prima visione, proprio perché il nostro esperto cinefilo che cura questa rubrica ebbe l'opportunità all'epoca dell'uscita nelle sale di vedere questi film di cui ci racconta proprio in prima visione. Quindi un passaggio obbligato della nostra rubrica in conclusione è quello di un racconto di dove all'epoca dell'uscita del film Marcello Gerardi ebbe l'opportunità di vedere questo
film. Lo vidi in un cinema di proseguimento di prima visione dove soggiornò per più di un mese, che era l'Augustus.
Ah, e quindi, insomma, l'Augustus una volta in più si dimostrava proprio il tuo
sì.
Rifugio preferito, insomma.
Sì, sì, perché era centrale, perché era un bellissimo schermo, quello che adesso avremmo considerato certi
maxi schermi, schermo,
certo. Sì, maxi schermo, e appunto era molto frequentato perché era in pieno centro di Roma.
Bene, seconda tappa obbligata del nostro racconto sulla pellicola di cui ci siamo occupati oggi. Ricordo il titolo La Dama Rossa uccide 7 volte, è un giudizio in stellette da 0 a 5 che mutuiamo dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui Marcello Gerardi è storico collaboratore.
Ma sicuramente è un film che merita 3 stelle.
Benissimo. A proposito delle nostre recensioni, ricordo a tutti che a breve sarà disponibile il podcast dell'intera puntata della Bottega del Forno di oggi, ma anche il podcast della singola recensione, di cui appunto ormai è ricca la teca del sito di radiocittàaperta.it. Potrete andare a recuperare tutte le recensioni da noi raccontate negli ultimi 2 anni e passa, con appunto le locandine originali, anche quando disponibili i trailer dei film. Quindi non perdete questa occasione per andare a recuperare magari i film di cui abbiamo parlato e dei quali avete perso la trasmissione. Allora, caro Marcello, io torno a ringraziarti, ci sentiamo la prossima settimana per una nuova pellicola, sì, sempre del 1972. Stiamo ormai alle battute finali, tra un po' cominceremo a raccontare il 73, sì, con tanti altri film sicuramente, sì, degni, sì, di nota. Certo. Ci salutiamo con un ultimo estratto dalla colonna sonora del maestro Bruno Nicolai, tratta dal film La Dama Rossa uccide 7 volte. Il titolo nello specifico è Veglia funebre e macabro ricordo. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te e buon proseguimento, Fabrizio.